Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. La liturgia della parola di oggi ci invita a riflettere sulla storia della salvezza, che in questo caso diventa anche la storia della redenzione dell'essere umano. La salvezza, la rivelazione, parla della bontà di Dio. Invece quando parliamo della redenzione, parliamo della stessa bontà, dello stesso amore di Dio nei confronti di noi, però già peccatori, già segnati da un peccato. E quindi la prima lettura ci propone una splendida anatomia del peccato, del meccanismo che si ripete tutte le volte quando ciascuno di noi cade nell'inganno del peccato. Perché dico l'inganno del peccato? Perché quando si fa il peccato si pensa di fare il bene. E questo è il più grande inganno, che noi compiendo il male pensiamo di fare il bene nostro, chiaramente. E poi San Paolo ci dice che ci sono due leggi, la legge della grazia e la legge del peccato. E la cosa molto importante, che ci sembra anche quasi banale, è quella che dobbiamo sempre ribadire, che il primato appartiene alla legge della grazia. È il peccato, è fortissimo, forse più immediato nei suoi effetti, forse più attraente nella sua apparenza, ma è sempre inferiore rispetto alla grazia del Signore. Perché a volte siamo un po' tentati di guardare la realtà e scorgervi due forze contrastanti, allo stesso livello, il bene e il male. Un po' vediamo come se fosse tutto un frutto di questo equilibrio tra il bene e il male, no? Tante filosofie, tante credenze di stampo orientale ci invitano anche a riflettere sul mondo così, che c'è il bene, c'è il male. A volte il bene diventa il male diventa il bene, e alla fine non si capisce nulla. Invece la rivelazione ebraica, e poi alla quale apparteniamo noi, alla quale mettiamo anche le radici noi, grazie a Gesù Cristo, ci dice chiaramente che il mondo è buono. La prima cosa che fece Dio, creando il mondo, la guardava e diceva: Che bello! Pensate questa cosa quando a volte succede qualcosa nella nostra vita. Come Dio guarda il mondo, lo guarda sempre con ammirazione. E così guarda ciascuno di noi, al di là del peccato. Ma Dio non cambia nel suo modo di guardare il mondo, perché il mondo resiste in quanto appartiene a Lui, in quanto in relazione a Lui. Lui lo sostiene nel suo essere, nella sua vita, il mondo che vuol dire ciascuno di noi. È bello proprio guardarsi prima di tutto con gli occhi di Dio. Poi chiaramente noi siamo molto tentati di guardarci anche così come ci presentiamo davanti allo specchio, con tutte le nostre debolezze, bruttezze, con tutto ciò che attira di più il nostro sguardo. Un giovane che si guarda nello specchio vede piuttosto un foruncolo che tutta la bellezza del suo volto. Che bello, giovane, però ciò che lo proprio disturba è quel piccolo foruncolo che gli è cresciuto. E quindi il Signore prima di tutto ci invita a guardare il mondo positivamente, come un luogo della grazia, che non vuol dire tenere la testa tra le nuvole, perché chiaramente viviamo in un mondo in cui c'è anche una maledizione, c'è anche una maledizione del peccato che si fa sentire tantissimo, ma questa non può mai prevalere sul silenzio contemplativo di Dio sul mondo, che lo guarda come una cosa buona e bella. E qui si gioca la nostra vita. O ci fidiamo di questa parola di Dio sul mondo che è buono, oppure ci lasciamo trascinare da quel dato immediato del peccato, del male, e iniziamo a maledire questo mondo, iniziamo a ripudiarlo, iniziamo a rifugiarci, iniziamo a chiuderci dentro noi stessi. Vedete che il peccato si può considerare nei diversi modi, dai diversi punti di vista, però seguendo il filone di questa liturgia della parola, vedendo da una parte Eva che entra in un dialogo di inganno con il serpente e d'altro lato vediamo Giuseppe che entra in dialogo con un angelo. È interessante vedere anche questo parallelo tra due modi di dialogare. Il primo, quello di Eva, che comporta appunto il peccato, cosa fa? Dove sbaglia? Perde la fiducia in Dio, no? Inizia a dubitare sulla bontà originaria di Dio. Inizia a mettere in questione tutto ciò che Dio gli ha dato, ponendo anche dei limiti necessari per uno sviluppo della libertà. Invece Giuseppe, che si trova in una situazione quasi analoga, perché si trova di fronte a un dato che non capisce per nulla, Maria che diventa incinta per opera dello Spirito Santo, alla fine accoglie la parola dell'angelo, vuol dire quello della scrittura, e si fida di essa, pur avendo di fronte un'apparenza che pare contraddirla. E la giustizia di San Giuseppe è proprio qui, che si fida della parola di Dio. Un uomo giusto nella Bibbia è un uomo che vive secondo la parola di Dio, che è obbediente alla parola di Dio, che sa che Dio gli vuole bene, anche se oggi tutto ciò che lo circonda pare contraddire questa bontà di Dio. E come è possibile? E questa è la legge della grazia. Un esercizio della libertà in cui tu davvero inizi a fidarti della parola di Dio. E quindi, vedete, ripeto che ci sono tante piste, tanti inviti per riflettere sulla questa parola, però semplicemente uno che non si fida di Dio, il prossimo passo qual è? Di non fidarsi dell'altro e cadere in un sospetto, in una paura, in un timore di tutto e di tutti. Perché la prima conseguenza del peccato è quella di accusarsi a vicenda. Ricordiamo bene cosa dice Adamo quando viene convocato dalla presenza di Dio. È stata Eva. Perché l'hai fatto? Un scaricarsi delle responsabilità, no? E quindi uno che perde la fiducia nei confronti di Dio necessariamente perde anche la fiducia dell'altro. Non si fida più di niente. Devo arrangiarmi da solo. Invece, come San Giuseppe, uno che si fida della parola di Dio, si fida dell'altro, accoglie l'altro. Adamo quasi vuole respingere Eva. Invece Giuseppe accoglie Maria. E questo è proprio il procedimento della grazia. Di due leggi, una del peccato che genera sempre la separazione e la conseguente solitudine, e la legge della grazia che genera l'accoglienza e conseguente comunione. Chiediamo al Signore perché illumini il nostro cuore e che rafforzi con il dono dello Spirito Santo la nostra fiducia nei confronti della parola di Dio. Cerchiamo anche in questo tempo di vacanze, questo tempo un pochettino più leggero, anche se sempre segnato dalle diverse esperienze del peccato e del male nel mondo, confessare che il mondo è buono, che il mondo è accogliente, che il mondo è davvero il luogo della vita.